che letterata siamo.
If you jump, I jump check.
Grazie, MP.
Siamo live.
Ragazzi, siamo live.
Siamo live.
Su questa nota di Titanic. Questa vostra dichiarazione.
Vabbè, io e MP abbiamo questo rapporto alla Jack and Rose di Titanic, come direbbe Maria Paola.
Anche io e Bertone abbiamo...
No consenso.
Esatto. E Giulio?
Giulio è l'iceberg. Buonasera a tutti, belle ciance. Benvenuti.
Grazie alla... Giacomo. Grazie Giacomo, anch'io ti voglio bene. Siamo alla 29esima. Siamo alla 29esima live del lunedì 29. Sera. Benvenuti a tutti quelli che ci stanno seguendo e questa sera abbiamo una live che si occupa di un argomento abbastanza spinoso, ma direi incredibilmente interessante e painful per chiunque sia italiano, direi, che è quello della criminalità organizzata. Abbiamo con noi due eccellenti ospiti che farei uscire, come sapete purtroppo non possiamo
farei entrare, scusate, come sapete purtroppo non possiamo,
grazie ragazzi, perché ogni volta fare l'intro con voi due che interrompete ogni 5 secondi è piacevolissimo proprio.
Ci vogliamo bene, Iceberg.
Come sapete, dicevo, in questa piattaforma non si può stare in più di 6 contemporaneamente, quindi devo per forza far uscire uno di noi e quindi esce oggi, purtroppo si sacrifica Maria Paola, che faremo rientrare più tardi, e facciamo entrare noi due nostri ospiti, che sono... Buonasera! Abbiamo
buonasera.
Questa sera
buonasera. Buonasera.
Sebastiano Ardita, consigliere e presidente della prima commissione del CSM ed ex presidente del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Buonasera e benvenuto.
Grazie, buonasera a voi.
E abbiamo anche Sergio Amato, procuratore aggiunto della Procura di Napoli. Buonasera e benvenuto anche a lei.
Buonasera a voi, grazie.
Allora, come ho detto in introduzione molto rapidamente, i nostri ospiti erano in background, questa è una live che si occupa di fondamentalmente di criminalità organizzata ed è un argomento che noi sentiamo molto, anche se lavoriamo e viviamo tutti quanti all'estero, perché è uno dei problemi, diciamo, tra virgolette strutturali un po', che affliggono il nostro paese. E fra l'altro ci ha anche creato una pessima fama all'estero, nel senso che lo stereotipo italiano, al di là della pizza, Super Mario e varie altre cose, chiunque lavori, diciamo, con cui veniamo a contatto, lo stereotipo italiano di chi, diciamo, vede gli italiani da fuori, comprende purtroppo anche la mafia, tra le altre cose, e, sfortunatamente. E, diciamo, ecco, partirei immediatamente... chiedendo ai nostri ospiti, diciamo entrambi, un po' di inquadramento storico da questo punto di vista. Io sono abbastanza, diciamo, da un punto di vista amatoriale, sono un po' appassionato di storia e proprio in questo periodo stiamo, fra l'altro, rileggendo e ristudiando alcuni elementi storici del perché la mafia si è formata, tra le altre cose, perché la prossima settimana avremo un altro ospite con cui parleremo un po' dei problemi storici dell'Italia, ecco. E dal punto di vista storico, ecco, per quello che ne so io, ripeto, io non sono assolutamente un esperto, ma e per quello che ho studiato anche crescendo in Italia, il problema della mafia ha radici e della criminalità organizzata in Italia ha radici antichissime che affondano fondamentalmente in una insofferenza verso l'autorità costituita che deriva da secoli di frazionamento burocratico dello Stato, di uniazioni straniere che si sono alternate e quindi non hanno creato una vera e propria identità nazionale e fondamentalmente insofferenza verso un'autorità che viene vissuta come estranea. E quindi volevo chiedere ai nostri ospiti, appunto, se questa visione, se questa mia percezione è corretta e se ci possono fare un po' un inquadramento della storia del fenomeno mafia e criminalità organizzata, come è nata e come si è trasformata in quello che è oggi. Comincerei magari con Sebastiano Ardita e poi Sergio Amato nell'ordine.
Ma diciamo che al fondamento ci sta una assenza di Stato, che forse è l'idea più che rende più quello che in realtà è accaduto di fronte al tentativo di coprire spazi che non erano coperti da un'autorità costituita e credibile sul territorio. Questo è accaduto per una serie enorme di ragioni, ritardi, come diceva poc'anzi lei, l'Unità d'Italia, il mancato riconoscimento dopo le vicende dell'Ottocento, dello Stato unitario, di questa autorità che insomma, si comprende bene anche per chi ha letto i DCRE, insomma la letteratura dell'Ottocento. Insomma, c'è stato un momento nel quale la Sicilia e il Meridione tutto quello che era il regno delle due Sicilie ha subito un trauma del quale poi poco ha capito, cioè, nel senso che oggi c'è molto, come dire, non si chiama revisionismo storico, ma si chiama rivalutazione storica di eventi che sono stati quelli appunto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, nei quali per l'appunto alla monarchia, come dire, borbonica è seguita quella dello Stato poi unitario sabauda, e però tante condizioni sociali sono rimaste inalterate, anzi addirittura il sud non solo non è ripartito, ma ha perso molto terreno. Questo ha determinato tante condizioni a livello locale, naturalmente situazioni che possono essere, come dire, intrecciate anche da connotazioni culturali o subculturali. In Sicilia, per esempio, le baronie, quello che era il sistema feudale, non è stato mai realmente superato. Questo ha determinato inevitabilmente, diciamo, una stratificazione sociale importante. Da lì, insieme a quelle che sono poi le caratteristiche di un popolo che ha in sé energie e anche modi di intendere la vita diversi, naturalmente, si formano quelle miscele esplosive che nella società degenerano nel delitto, e col delitto assumono caratteristiche sue proprie, particolari, e che ne fanno fenomeni pericolosissimi. Questo è, diciamo, in due parole, insomma, l'humus dietro cui esiste un fenomeno mafioso sociale, che è più ampio di un fenomeno mafioso militare, no? Perché la mafia è anche un modo di intendere la società, il rapporto tra pubblico e privato. Appunto, è un modo di intendere la società e la vita e i rapporti col pubblico che sta molto al di là dei confini dell'articolo 416 bis, cioè del reato di mafia. È qualcosa di più importante, che purtroppo coinvolge anche le mentalità e anche i cittadini, non solo quelli che delinquono, anche quelli che mafiosi non sono, che però partecipano di un pezzo di questo mondo, di un pezzo di questa mentalità.
Grazie, molto interessante. Non so se
io mi sono fermato perché naturalmente se no parliamo poi di questi, ovviamente, diciamo, molto molto risalenti nel tempo, ma si può raccontare anche, c'è un pezzo di storia che è collegato a tutto questo, no? Sono nomi, cognomi, uomini, come si formano le prime formazioni di uomini d'onore, ma naturalmente oggi forse dobbiamo poi entrare più nel vivo della questione, quindi mi limito a dare questo piccolo momento di impatto.
Perfetto. Amato vuole aggiungere qualcosa? O...
Sì, vabbè, credo che ovviamente Sebastiano coglie nel segno quando lega l'origine dei fenomeni mafiosi in senso lato al rapporto con i governanti. Parliamo di governanti perché ovviamente le origini sono secolari. La Camorra si fa risalire nelle sue prime manifestazioni al XVIII secolo, al 1700. Quindi ad un senso lato, ad una inefficienza, dello Stato. Però io una puntualizzazione tengo a fare, nel senso che questa assenza dello Stato, che è stata più un fenomeno siciliano rispetto a quello napoletano, dove il problema probabilmente non è stato tanto in termini di assenza dello Stato quanto di contrapposizione, cioè lo Stato visto come uno Stato presente, ma come uno Stato oppressore, no? Uno Stato, una classe dirigenziale che si arricchisce sulla pelle della gente, sulla pelle del popolo. Le mafie però non è che nascono come reazione a questo, cioè non è che nascono per coltivare rispetto a uno Stato assente, a uno Stato che insomma opprime il benessere della collettività, cioè approfittano di questa condizione di mancanza di Stato, approfittano di questa condizione di malessere, e questo diventa l'humus sul quale poi dopo loro vanno ad attecchire in una logica di arricchimento, no? In una logica di sfruttamento parassitario. Ecco, io forse se dovessi individuare un termine per definire sinteticamente il mafioso, il camorrista, l'andranghetista, fare riferimento proprio alla figura del parassita, ma proprio in senso biologico, cioè quello che vive sulle spalle di un altro essere vivente. Quindi è una risposta ad una disfunzione dei governanti, una disfunzione dello Stato, ma non per risolvere i problemi della gente, ma per strumentalizzarli. Noi pensiamo che a Napoli il primo statuto della Camorra si fa risalire ad una mai dimostrata, si parla di una storica riunione, per chi è napoletano, la chiesa di Santa Caterina a Formillo, la zona di Porta Capuana, dove addirittura non fu redatto una sorta di statuto della Camorra, furono individuate le figure dei militanti, il Picciotto De Muri, di Sgarro, il camorrista, il caposocietà, il capintesta, la città che era divisa in 12 padranze, la giustizia che è organizzata sul territorio con due tribunali, un tribunale della padranza che è un tribunale di quartiere e un tribunale di tutta la città, la mamma e la grande mamma, il tribunale era governato dal capo in testa che è il Mamma Santissima, cioè la necessità di conseguire un potere economico che passava per un potere militare sul territorio imponeva un'organizzazione. Da questo punto di vista in tre secoli è cambiato poco, cioè lo schema di fondo è quello, poi chiaramente la capacità di adeguarsi, di mutare pelle, e oggi ovviamente facciamo i conti con fenomeni che insomma sono abbastanza più complessi, insomma, e che investono il mondo finanziario, la globalizzazione, il capitalismo finanziario, il reimpiego, insomma tutte le cose di cui magari avremo modo di parlare.
Sì, io invece vorrei addentrarmi subito invece sulla tematica della mafia siciliana, perché in questo periodo in genere ci si ritrova sempre a commemorare la strage di Capaci, si ricorda la lotta che hanno portato avanti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quello che io vorrei chiedere è come è cambiata da allora però la lotta alla mafia? Perché mi sembra che soprattutto poi, vabbè, nell'ultimo periodo con il Covid, ma anche prima, la mafia, la battaglia dell'Italia nei confronti della criminalità organizzata sia passata in secondo piano, quantomeno nel dibattito pubblico. Innanzitutto vorrei chiedervi se questa è una percezione oppure è effettivamente così dal vostro punto di vista e soprattutto come è cambiata questa lotta da Capaci ad oggi. È in muto, mi sa, dottor Ardita.
Ma io non l'ho azionato, ecco, ci siamo. Siete voi che lo manovrate il microfono. Allora, diciamo innanzitutto che è chiaro che questi fenomeni tanto più sono come dire, visibili e si manifestano, quanto più poi inducono una reazione da parte dello Stato. Questo è un dato che tutti abbiamo presente. Noi oggi abbiamo non un calo ma un crollo di attenzione verso il fenomeno mafioso, perché sono quasi 30 anni che questo fenomeno non aggredisce con un livello preoccupante, diciamo, la società, colpendo addirittura lo Stato, come è avvenuto negli anni 90, seguendo una realtà che è stata un unicum, nel senso che la storia di Cosa Nostra, io parlo naturalmente della realtà di Cosa Nostra siciliana, ma credo che sia l'unica organizzazione che abbia colpito frontalmente lo Stato. La storia di Cosa Nostra è stata una storia di collusioni, di connessioni, specialmente nelle sue dinamiche, come dire, cittadine, in particolare la mafia catanese, ma anche quella palermitana, prima dell'avvento dei corleonesi, ha sempre vissuto nei salotti buoni della città, ha cercato i rapporti con la politica, si è infiltrata nell'economia, tutti ricordano i salotti cui prendevano parte i fratelli Salvo a Palermo, che a Catania vedevano Nitto Santa Paola ai pranzi, ai ricevimenti dei Cavalieri del Lavoro, dei Costanzo, abbracciato con componenti del Parlamento regionale, con in fotografie che lo ritraevo insieme a personaggi pubblici, sindaci, a presidenti della provincia, medici del carcere. Insomma, Cosa Nostra è stata una realtà incistata nella società, mica è stata una realtà che si è contrapposta. Poi l'avvento dei Corleonesi, con le sue anomalie, ha comportato una fase, diciamo, quasi eversiva, che ha giovato molto ovviamente alla dimensione militare dell'organizzazione, che ha colpito fortemente lo Stato, che ha fatto nascere un'antimafia molto forte e reagente rispetto a tutto il fenomeno, e dunque ha creato i presupposti perché oggi si parlasse e si parli ancora di mafia in termini preoccupanti. Però 28 anni, diciamo, di assenza dei grandi omicidi dal teatro della quotidianità, diciamo, hanno comportato un crollo di attenzione. Invece il problema è esattamente l'opposto, che entrando, diciamo, quindi con tutte e due i piedi dentro la questione che ci interessa oggi, il problema dei rapporti fra mafia e economia, quello che ha detto giustamente Sergio Amato, cioè la mafia ha avuto storicamente una funzione parassitaria, è ancora drammaticamente vero, e su questo si sono innestati ulteriori fenomeni, gravissimi fenomeni, che ci fanno preoccupare per l'economia non solo italiana, cari amici che state all'estero, ma internazionale. E vi dico perché. Perché esiste un'economia parassitaria di Cosa Nostra, una, diciamo, legata alla commissione dei reati, che è quella delle estorsioni, cioè l'organizzazione criminale drena risorse da coloro i quali operano in maniera legittima sul mercato, quindi ruba, diciamo, alle persone normali per bene che vivono la loro vita. Poi c'è un secondo tipo di economia, quella che è legata a un passo un po' più in avanti, al terziario degli appalti, ai grandi appalti pubblici, le attività di movimento terra, la fornitura degli inerti, un'attività che è un'attività di impresa a tutti gli effetti, che però ha un accesso facilitato. Cioè, se vuoi fare un'opera pubblica devi pagare questo prezzo, devi dare i subappalti a certe aziende che sono gestite da Cosa Nostra direttamente. Questa fase ha aperto la strada a una terza fase, ancora più pericolosa e più attuale, che è, da un lato, diciamo, l'investimento diretto di capitali di origine mafiosa in economia reale, in economia, tra virgolette, legale, cioè rispetto ad attività che sono formalmente legali, e dall'altro è la circostanza che tutto questo si è verificato in un periodo in cui si va verso la finanziarizzazione dell'economia, cioè la cartolarizzazione, con una seconda parolaccia, diciamo, che stiamo usando, di quello che è la titolarità delle aziende. Le aziende oggi circolano i pacchetti azionari nell'ambito dei mercati azionari, in modo sempre più anonimo, e dunque è facile impossessarsene. Ora, mettete questa realtà in cui esiste, da un lato, il livello parassitario che sottrae, drena risorse all'economia, diciamo, pulita, da un altro lato c'è un'economia che si mette in concorrenza, da un terzo punto di vista c'è un'economia che addirittura finisce per rischiare di diventare prevalente, perché può acquisire mezzi, può acquisire titoli. Insomma, il rischio oggi è quello che ci troviamo, un'economia parallela, drogata, nera, fatta da gente che sostanzialmente ha le sue radici dentro Cosa Nostra. E il rischio è enorme, perché quelli che dicono, tanto una volta che si entra nel circuito pulito, tutto diventa pulito, si sbagliano, perché dove c'è la mafia dietro, c'è sempre qualcosa di sporco dietro. E se si occupano di questioni che riguardano, che ne so, servizi alimentari, compreranno la carne infetta per risparmiare, e se forniscono gli inerti per costruire dei ponti, metteranno del cemento depotenziato. Insomma, c'è sempre dietro qualcosa di losco, c'è sempre dietro qualcosa di sbagliato, perché è nella struttura di Cosa Nostra operare secondo una deviazione dei principi generali della buona amministrazione, della buona gestione dell'economia.
Un piccolo diciamo follow up su questo, ma a Sergio, no? Quindi, da napoletano, sia in Italia che all'estero, ma soprattutto all'estero, purtroppo capita sempre di essere associati al fenomeno camorristico, ma in maniera cioè bizzarra, nel senso che le persone hanno questo concetto, soprattutto all'estero, che praticamente uno abita a Napoli e quindi c'è la camorra, ma è solo a Napoli, e diciamo è rimasta appunto a quella fase che descrivevamo, che forse gli apparteneva 60 anni fa. E invece appunto abbiamo visto che pian piano c'è stata tutta un'internazionalizzazione, nazionalizzazione prima e poi internazionalizzazione, diciamo, del business camorristico. E ci vuoi parlare un po' di questo fenomeno e tendenzialmente, diciamo, fare un'analisi riguardo a perché poi la percezione sembra appartenere solo alla città di Napoli, quando in realtà è un fenomeno nazionale e internazionale?
Non so se è una percezione o una deresponsabilizzazione, una scelta di comodo. Quelli della mia generazione ricordano quando si diceva che il problema è un problema, come dicevi tu, locale, napoletano, il problema è loro, si ammazzano tra di loro, come a voler guardare soltanto all'esteriorità del fenomeno camorrista, a quello che si registra sul territorio, alla scomodità della quotidianità che è fatta di omicidi, di estorsione, di controllo che si spinge fino alla pretesa di gestire finanche i parcheggi abusivi. Senza voler vedere oltre e senza rendersi conto che questa è una logica impensabile. Faceva riferimento prima Sebastiano, noi consideriamo che dalla fine degli anni 70, quando il mercato della droga fa il grande salto dal mercato dell'eroina al mercato della cocaina, che è un mercato globalizzante, quindi produce ricchezza incontrollabile, è impensabile che il fenomeno criminale, sia esso camorrista, ma vale per la mafia, per l'andrangheta, per la sacra unità, possa essere un fenomeno gestibile soltanto sul territorio di riferimento. I soldi sono troppi, e per una serie di ragioni non li puoi ovviamente tenere sul territorio. Intanto perché tu vivi su un territorio che è un territorio economicamente depresso, e quindi tutta una serie di reinvestimenti illeciti danno nell'occhio, e perciò solo se soltanto fosse soltanto per questo sei preesposto. Hai bisogno di facce pulite, hai bisogno di prestanomi, e quindi necessariamente ti devi muovere anche per questo motivo fuori dal territorio. E quindi noi abbiamo avuto per indagini fatte, per dichiarazioni collaboratorie di giustizia, per sentenze che alcune passate anche in giudicato, possiamo dare come dato certo che il fenomeno camorra è un fenomeno che dal punto di vista poi delle attività di reimpiego dei capitali illeciti esporta criminalità economica nel Basso Lazio, in Umbria. La costiera romagnola è tra i punti dove tra l'altro non c'è soltanto reimpiego, non c'è soltanto reimpiego di capitali illeciti, ma vi è addirittura la gestione e il controllo del mercato della droga, che insomma attesa insomma l'affluenza della costiera molto fredda, la Lombardia, il famoso secondo livello, no? Di cui si parlava anche prima, le figure professionali che sono quelle che alle quali vengono affidati i capitali di provenienza illecita, oggi molte volte sono i figli dei camorristi che sono andati all'università, sono professionisti, hanno spostato la loro residenza. E questa è un'operazione, lo diciamo anche prima, è un'operazione che non è che poi può pensare di avere un termine, perché quando noi ragioniamo di reimpiego di capitali illiciti, abbiamo un presupposto di fondo che c'è alla base un capitale illicito e ci sarà sempre, si rinnoverà sempre, e questa chiaramente è una catena che si alimenta da sola. Noi se vogliamo un attimo renderci conto del perché questi fenomeni non possono esaurirsi sul territorio oggi più di prima, dovremmo guardare alcuni dati che sono inquietanti. Per esempio guardiamo, che ne so, ai paradisi fiscali, no? Dove si esporta il prodotto della criminalità economica, il crimine economico, che è comprensivo ovviamente anche della grossa evasione fiscale, ma anche l'evasione fiscale è riferibile poi a società che molte volte sono reimpiego di capitali illeciti e quant'altro. Ma al di là di questo, noi se guardiamo un attimo alle cifre, sono stimate in circa 150 miliardi di euro le liquidità nei paradisi fiscali. Per liquidità intendiamo quindi non tutto il profitto, non stiamo tenendo conto degli investimenti immobiliari, non stiamo tenendo conto del, non lo so, gli investimenti in aziende, attrezzature turistiche e in quant'altro. Parliamo veramente dei soldi fisicamente, i liquidi depositati sulle banche. Analisi economiche dicono che il 70% della ricchezza che gira nelle borse mondiali vengono dal mondo dell'economia illegale. Perché allora la domanda paradossalmente trova risposta da sola e si ribalta in automatico, ma perché e per quale ragione bisognerebbe tenere questi capitali fermi sul territorio, fosse anche soltanto il territorio nazionale, quando esistono paesi dove non paghi tasse, dove esistono paesi che non ti offrono cooperazione giudiziaria, ci sono paesi che non hanno normative adeguate per contrastare i fenomeni criminali, economici, mafiosi, o non hanno a volte, pur avendo la disponibilità e la buona volontà, non hanno la cultura e la capacità investigativa per affrontare questi fenomeni. Quindi oggi noi, quando ragioniamo di investimenti, ragioniamo di attività che si muovono sul crimine informatico, parliamo di investimenti in moneta virtuale, in Bitcoin, in società online. Quindi, come dire, è oggi pensare di poter ridurre un fenomeno criminale come la camorra ad una realtà cittadina solamente, io credo che veramente significa non voler vedere semplicemente per un problema di responsabilizzazione e chiudere gli occhi, anche perché ovviamente in molte zone del territorio nazionale, ma in molti paesi anche all'estero, particolarmente dei paesi in via di sviluppo, pensiamo a quello che è accaduto nell'est europeo, il veder affluire liquidità, ingenti somme di denaro che chiaramente generano economia, generano ricchezza, generano posti di lavoro, chiaramente può anche essere vissuto da quei paesi come un fatto da non ostacolare.
Molto interessante, non so se il dottor Ardito volesse aggiungere qualcosa su ciò. In caso vado avanti con la prossima domanda, che riguarda per appunto il dottor Ardita e sul suo libro di Cosa Nostra S.P.A., il patto economico tra criminalità organizzata e colletti bianchi. Molto interessante anche il fatto che raccontava prima Gianluca sul fatto che io mi ricordo il primo giorno di lavoro in un'azienda qua in Inghilterra, e dopo il colloquio e quant'altro mi sono incontrato con altri diciamo candidati, e c'era questo ragazzo francese della mia età e quest'altra ragazza italiana di Napoli, fra l'altro, in cui abbiamo cominciato a parlare. Il ragazzo francese ha cominciato a parlare con noi di dove siete, cioè che si è detto: guarda, io sono provincia di Milano, Lombardia, e la ragazza fa: io sono di Napoli. E questo, diciamo, abbastanza, non so, un'uscita molto brutta, secondo me anche ignorante, questo ragazzo francese ha detto direttamente alla ragazza: ah, mafia. Anche io ho risposto: guarda che la mafia sta dappertutto, e soprattutto la mafia si è spostata dove gira particolarmente il denaro. Ora, ricollegandomi al libro di Cosa Nostra S.P.A., nel suo libro lei parla dell'antimafia in diversi contesti, come si sia trasformata quasi in lobby, e cita, diciamo, esempi virtuosi, ma anche altri meno, che potremmo quasi definire, in un certo senso, una mafia dell'antimafia. Ci può parlare del suo libro anche di questo aspetto? A cosa si riferisce per, diciamo, queste lobby della mafia dell'antimafia?
Queste lobby della mafia dell'antimafia?
Ma guardi, definire l'antimafia non è in fondo difficile, se noi ci riportiamo a quello che è stato la mafia storicamente, cioè è stata un'organizzazione molto capace di allacciare rapporti col potere economico, politico, con la realtà che conta, con le istituzioni. Questo ha determinato che negli anni 70, quando il mafioso era nei piccoli centri della Sicilia una figura di riferimento, quasi come lo era il parroco e il maresciallo dei carabinieri, perché era una figura che pacificava, che come dire, metteva in piedi la sua come dire, dimensione parallela di istituzione. Ecco, in quel periodo la mafia riusciva a compiere delle cose incredibili, cioè a stringere, a chiudere i cittadini per bene dentro un cerchio blindato, dentro cui era un pezzo di un sistema nel quale altri pezzi di sistema istituzionale, purtroppo, politico, economico, stavano diciamo, a tutto, a pieno titolo. Questo ha fatto sì che l'antimafia fosse un'attività in un primo momento quasi eretica, era quasi come mettersi contro l'istituzione costituita. Oggi sembra incredibile dire ciò, ma è stato così. Chi faceva l'antimafioso in Sicilia era considerato pazzo, eversore, eretico. E questa è la storia di Giuseppe Impastato, è la storia di Giuseppe Fava, che lo storia di uno scrittore importante, di spessore, che trasse un po' le conclusioni di quello che era il rapporto fra mafia, politica, affari a Catania, dove era maggiormente radicato questo rapporto, storicamente molto più radicato rispetto alle altre realtà locali e nazionali. Ecco, in quel contesto essere antimafioso significava essere contro il potere. L'antimafia, come movimento culturale, ebbe come suo obiettivo la denuncia dei rapporti tra la mafia e il potere. Se questa è l'antimafia storicamente, voi capite che non è pensabile che l'antimafia, essendo un soggetto, diciamo, culturale, controllore, possa diventare esso stesso un soggetto, come dire, che governa, che amministra, che gestisce, nel senso che uno può anche aver fatto parte del movimento antimafia, poi svolgere un ruolo di governo, ma lo farà a titolo individuale, con quel suo background, avendo a cuore di rispettare le regole. Invece si è verificato un fenomeno strano. Con l'attacco forte verso lo Stato e la risposta forte dello Stato contro la mafia, il sentimento antimafia per fortuna è diventato maggioritario nel paese. Questo forse ha legittimato qualcuno a pensare di poterlo spendere nelle attività pubbliche, in quelle politiche, e quindi ha pensato di identificare il soggetto controllore, l'antimafia, col suo controllato, il governo, il potere costituito, l'istituzione. E questo è un errore grave, o meglio, non è che è un errore, questo è anche una strategia, perché voi capite bene che se in un momento stesso si diventa controllori e controllati, poi si può fare quel che si vuole. Ora, se noi vogliamo fare un'analisi su quella che viene definita la falsa antimafia, io ho provato a farla in questo libretto, vi ringrazio che voi avete citato poc'anzi. Se uno vuol provare a fare uno studio e a capire la differenza che c'è tra la falsa antimafia e l'impegno autentico, è sufficiente che rifletta su questo. La falsa antimafia non è quella di chi spigola qualche centinaia di euro che dovrebbero essere dedicati alla lotta alla mafia, non è quella di chi compie una violazione istituzionale, ma è quella di chi ha una strategia in mente. La falsa antimafia, che emblematicamente abbiamo visto un po' manifestarsi nel caso Montante, che cercherò di raccontare sul piano proprio oggettivo di ciò che è accaduto, è il tentativo di mettere insieme figure istituzionali, una grande lobby, che finisce per essere una bella coperta sotto la quale riparare la zona grigia che esiste dei rapporti tra Stato e mafia, fra Stato e poteri occulti e poteri che, insomma, che agiscono illegalmente. Non ci può essere un altro scopo della falsa antimafia se non questo, a meno che non vogliamo ridicolizzarla o confonderla con fenomeni che sono molto meno rilevanti. Dico questo mentre sono convinto che una cosa è scoprire la falsa antimafia e fare a questo falso movimento, diciamo, culturale quello che è il giusto, come dire, processo, ecco, dal punto di vista culturale e morale. Un'altra cosa è poi assistere a una lotta di tutti contro tutti nel movimento antimafia. Questo non va bene, perché noi oggi abbiamo delle emergenze, noi oggi abbiamo soprattutto il ripresentarsi di fenomeni gravi. Abbiamo un'attenuazione generale della sensibilità nel contrasto a Cosa Nostra che purtroppo ha prodotto dei risultati che tutti vediamo. Cioè abbiamo il pericolo dell'inquinamento mafioso dell'economia, ma abbiamo il pericolo anche che torni libera la mafia militare. Quindi oggi abbiamo un momento nel quale siamo in una piccola emergenza e se non ci pensiamo per tempo, anche qui può darsi che questa epidemia finisca diciamo per travolgerci. Quindi dobbiamo stare attenti. In questo momento c'è bisogno di essere vigili, quindi non di litigare quando si sta tutti dalla stessa parte, tutti si vuole il bene dello Stato e si vuole la cosa fondamentale, la solidarietà, la libertà, i valori che reggono l'antimafia. L'antimafia non è una realtà odiosa, di conflitto, di violenza, è una realtà nella quale ci si batte perché ci sia il fresco profumo di libertà, come lo chiamava Paolo Borsellino. Quindi è una realtà che deve vederci compatti, avere le idee chiare e sapere che anche se qualcuno la pensa diversamente, tuttavia il nemico sta dall'altra parte, quindi bisogna sapere anche scegliere. Non c'è dubbio che certe volte vengono commessi degli errori gravi e vanno stigmatizzati, ma bisogna anche ricordarsi che chi vive nella dimensione della libertà, dei diritti, della solidarietà, ecco, deve impegnare il tempo in questa direzione e non nell'affermazione individuale oppure nella ricerca dei conflitti che spesso ci portano fuori al binario.
Molto interessante, grazie. Io volevo fare un veloce follow up sulle domande precedenti e volevo sapere il vostro punto di vista per quanto riguarda la legalizzazione delle droghe leggere e come ciò possa essere poi, diciamo, un modo per ostacolare un'attività così fiorente delle mafie. Sarebbe interessante anche sentire il vostro punto di vista su ciò e se pensate che effettivamente la legalizzazione delle droghe leggere, quali marijuana, possa essere un grosso colpo contro le mafie. E come ciò possa essere poi, diciamo, un modo per ostacolare un'attività così fiorente delle mafie. Sarebbe interessante anche sentire il vostro punto di vista su ciò e se pensate che ovviamente la legalizzazione delle droghe leggere possa essere un grosso colpo contro le mafie.
Ma parta pure lei perché mi sa che c'è un piccolo ritardo nel frattempo.
Sì, che c'è un po' di lag.
No, ma quello è un discorso che si trascina in Italia da tempo, si trascina in Europa. Io credo che sia veramente un falso problema, un discorso male impostato e che non ha grande senso nei ragionamenti e nelle strategie che si possono pensare e attuare nel contrasto alle mafie. Al di là, diciamo, di tutte le considerazioni, come dire, culturali, etiche, che poi ognuno può avere e può pensarla diversamente, insomma, lo stato etico ovviamente porta ad una scelta di tipo diametralmente opposto, ma non è di questo che voglio ragionare. Non ha mai convinto nessuno l'utilità pratica di questo ragionamento. è dimostrato innanzitutto che il grosso del traffico internazionale di droghe, quindi dell'arricchimento delle organizzazioni criminali, passa per le droghe pesanti, passa innanzitutto per la cocaina, e quindi come dire, il danno economico che le organizzazioni potrebbero da questo punto di vista subire, insomma, certamente non sarebbe un danno vitale, ma soprattutto noi sappiamo che poi le organizzazioni mafiose camorristiche hanno come dire, la capacità di controllare e gestire anche le attività lecite. Non c'è nessun motivo per non ritenere che all'indomani della legalizzazione delle droghe leggere non ci troveremmo nuovamente in vesti diverse ad avere come interlocutori quelli che erano gli approvvigionatori e i venditori di ieri. Quindi io credo che questo discorso possa tranquillamente essere sganciato dal discorso al contrasto alle mafie. Temo che invece in questo modo si rischi una strumentalizzazione per chi, anche soltanto per fattori culturali, ideologici, ritiene possa essere un fatto positivo per il paese, per una società, la legalizzazione delle droghe leggere. Credo che ci sia il rischio della strumentalizzazione, ma non credo che possa diciamo, portare un contributo significativo al contrasto alla criminalità organizzata.
E magari, dottor Amato, per fare un follow-up su questo, se si dovesse invece eliminare il contante, e vabbè, questo comunque diciamo che è anche un po' un mini problema in generale l'evasione fiscale, e non solo pensando comunque alla mafia, però in generale, parlando esattamente di questo tema anche della legalizzazione di droghe, se uno dovesse magari pensare anche ad eliminare il contante, come... che effetto avrebbe non solo sul business della mafia, diciamo, nell'ambito delle droghe, ma anche in generale?
Ma come dire, sono valutazioni queste molto 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 tecniche. Io ci ho pensato più volte in questo periodo in cui se ne parla abbastanza, poi tra l'altro ci sono state petizioni, richieste di firme e quant'altro. E allora anche questo tema legato alla criminalità organizzata, insomma, mi viene da pensare che forse non sempre sia esattamente chiaro il fenomeno che si ha di fronte quando si parla di Vempico. Il discorso che facevamo prima, no? Oggi la maggior parte del reimpiego dei grossi capitali certamente non avviene in contante, avviene online, avviene con operazioni spostamento da banca a banca, insomma, con un click hai cambiato contratti, hai cambiato tutto. Ma lo dico anche in questo momento, in questa fase, non ha ancora maturato un mio convincimento. Certamente rispetto a fenomeni tipo l'evasione fiscale o tipo il riciclaggio locale, potrebbe, immagino, forse avere anche una sua utilità, ma proprio perché come dire, l'esperienza di questi anni insegna che alla fine comunque il problema in qualche modo lo si risolve. Noi viviamo, quanti di voi nel momento in cui vanno a spendere con una carta di credito gli viene chiesto il documento di riconoscimento? Oggi la maggior parte, per esempio, delle piccole forme di riciclaggio della piccola criminalità viene effettuata con carte bancomat, carte di credito, postamat rubati, o anche in questo caso che potrebbero essere intestate a terze persone. Ecco, su questo, insomma, io non ho ancora maturato una mia idea, ma credo che come dire, la risposta risolutiva, ancora una volta, come non passa per la legalizzazione delle droghe, possa non passare neanche per l'eliminazione del contante.
Non so se il dottor Ardita vuole aggiungere qualcosa, aspettiamo un attimo per il lag.
No, io adesso questo microfono mi arriva in diretta, gli altri mi arrivano con un certo ritardo. Allora, Ho sentito, ho ascoltato la gran parte della precedente risposta. Allora, il punto è che per i magistrati che ci occupiamo di fenomeni di prevenzione anche antimafia, vorremmo naturalmente estendere il più possibile gli strumenti, no? Così come è normale che sia. Quindi, certo, è ovvio che se tutto fosse tracciato, se ogni pagamento fosse tracciato, se non ci fosse nessun pagamento che avviene in nero, è ovvio che i fenomeni sarebbero più controllabili, ma anche se tutte le telefonate fossero registrate sarebbe più possibile ricostruire i fenomeni, però questo non è possibile. Quindi io sempre dico questo quando mi si fanno queste domande che riguardano il contante. Diciamo che una via di mezzo intelligente per impedire che tutto passi all'economia nera è da un lato, e dall'altro per impedire anche che venga come dire, trasformato con pregiudizio anche alle persone, per le persone semplici, in modo di svolgere anche le più semplici negoziazioni, le minime negoziazioni, cioè comprare il pane con 1,50 euro. Tutto questo naturalmente deve essere come dire, visto dentro un ambito di realizzabilità, ecco, come avviene del resto per queste norme di prevenzione che riguardano il virus, no? I virologi vorrebbero tenerci tutti chiusi a casa. Dobbiamo trovare una soluzione anche che renda vivibile la condizione di tutti i cittadini, anche degli anziani, delle persone che comunque non hanno l'investigazione degli strumenti elettronici. Chi non vuole averne l'investigazione, chi preferisce la moneta. Ecco, l'importante è che questo abbia dei limiti, che ci sia una tracciabilità nelle transazioni importanti, insomma, che ci sia un limite, che il contante non diventi un'altra volta lo strumento attraverso cui fare la lavanderia. Perché d'altra parte sappiamo che esistono dei punti deboli del sistema economico, no? I supermercati, l'attività della grande distribuzione, dove a volte può capitare appunto che il denaro affluisca in grande quantità e si perdano le sue tracce.
Dottor Ardita, io mi ricollego invece ancora alla fine del suo intervento precedente, in cui ha parlato di conflitti all'interno dello Stato stesso, perché ci sono anche alcune domande da Cinzia e da Pete tra Facebook e YouTube che ci scrivono appunto cosa ne pensate a proposito di litigi della recente discussione tra il magistrato Di Matteo e il ministro Bonafede sulla nomina responsabile delle strutture penitenziarie. Questo quanto va a minare, secondo il vostro punto di vista, la lotta alle mafie e la credibilità poi del Ministero della Giustizia stesso?
Ma guardi, non è che spetta a me dare i voti al Ministero della Giustizia. Io in questa vicenda mi sono limitato a dire quello che pubblicamente sentivo di dire, perché siccome io conosco, stimo e considero una persona che è un riferimento per tutti nel mondo giudiziario, che è Nino Di Matteo, ho detto quello che dovevo dire, cioè che Di Matteo ha detto come sono andati i fatti, non ha voluto offendere nessuno, ha fatto la sua valutazione, l'ha fatta per amore della verità, e qui mi fermerei, insomma, perché non è... Poi naturalmente chi ha una figura pubblica che si basa sul consenso fa le sue scelte, i suoi passi, ma non devo essere certamente io a giudicarlo, non è questo il punto. Ecco, il punto è, dobbiamo decidere se la nostra deve essere una democrazia nella quale guardiamo alle cose nella loro sostanza, alla verità, e ce ne occupiamo, oppure se dobbiamo essere parudati, schermirci dietro ovviamente aspetti formali e censurare, diciamo, chi dice le cose come sono andate perché l'ha detto troppo tardi, una serie che non era opportuna, o mille altri rilievi di questo genere qui, le cose che abbiamo letto sui giornali. Io penso che la verità sia importante, la verità paghi, e quello mi interessa, non altro, certamente non le polemiche, non dare voti ai ministri.
Ok, credo che sì, che... non so se il dottor Amato vuole aggiungere qualcosa. Credo che ci riferissimo semplicemente, molto banalmente, a un commento sulla riforma. Comunque, non so se il dottor Amato vuole aggiungere qualcosa.
Quello è un altro discorso, quello è tutt'altro discorso.
Ok. No, non stavamo chiedendo un voto, questo volevo precisare assolutamente. Chiedo scusa se abbiamo dato questa impressione.
No,
perché... Il dottor Amato vuole aggiungere qualcosa?
No, ma sulla vicenda di Matteo, io ricordo quella sera stavo vedendo la trasmissione, quindi come dire, l'ho vissuta in diretta, non raccontata dai giornali. Io credo che per un uomo delle istituzioni in questo momento, Di Matteo lo è, non soltanto per il vissuto professionale, ma anche perché attualmente è componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Se nel corso di una trasmissione televisiva si fa riferimento da parte di un politico alla circostanza che in un certo momento storico c'è stata una trattativa tra te e il ministro per un certo posto, per un certo incarico o quant'altro, e sappiamo la parola trattativa, che insomma fosse stata una vera espressione infelice di quella serata, che cosa diciamo, già normalmente può significare nell'immaginario collettivo in Italia, ma tanto più se poi riferita a Nino Di Matteo. Io credo che ci sta che insomma il soggetto delle istituzioni faccia una telefonata per fare chiarezza e dire guardate, non c'è stata nessuna trattativa, i fatti sono andati così. Poi come al solito in Italia c'è il rischio che le cose vengano strumentalizzate, che questo tuo intervento si ritrovi al centro di una querella politica, ma che insomma poi va verso altri piani, altre cose magari non interessano alla persona. Io quella cosa così l'ho vissuta nel momento in cui accadeva, immaginavo che se ne sarebbe quantomeno riparlato il giorno dopo, insomma immaginavo fosse anche i termini, però è chiaro che poi c'è stata una strumentalizzazione politica della vicenda, insomma nulla a che vedere proprio col comportamento del singolo.
Sì, diciamo che questo fra l'altro è un problema che in realtà affligge tutti gli ambiti professionali, nel senso che questo ne abbiamo parlato anche quando abbiamo parlato di libertà di stampa. In Italia abbiamo in questo momento un problema di spettacolarizzazione eccessiva di qualsiasi dichiarazione, quindi poi è incredibilmente difficile far capire al pubblico, diciamo, quello che è realmente successo. Quindi mi rendo conto, diciamo, delle difficoltà che si incontrano da questo punto di vista. Volevo tornare un secondo, diciamo, un po' alla domanda che vi ho fatto all'inizio, ma diciamo sotto una diversa luce, cioè il discorso, rilanciarmi al discorso della prospettiva storica sulla mafia. E però attualizzarla un attimo, nel senso, una delle domande da completo estraneo, perché ovviamente non sono assolutamente dell'ambito, che però mi sono sempre fatto, è questa: che tutti quanti sappiamo che, diciamo, in Italia abbiamo un problema, ne abbiamo parlato anche con molti ospiti politici qui, di eccessiva burocratizzazione, di lentezza dello Stato, diciamo, abbiamo tanti problemi organizzativi che rendono, tra virgolette, non voglio dire sconveniente la legalità, perché la legalità, a mio giudizio, a mio personalissimo giudizio, non è mai sconveniente, non fosse altro per il fatto che c'è un principio molare dietro, però difficile da perseguire, a volte è addirittura difficile, adesso non parliamo di atti penali, però addirittura difficile capire se si sta sbagliando, dove si sta sbagliando. Ogni tanto saltano fuori delle norme che sono state approvate in gazzetta, per esempio uno non lo sa per un anno e mezzo, questa cosa ne discutevamo qualche giorno fa proprio perché abbiamo scoperto di una cosa che riguarda gli italiani all'estero, per dire. Allora, la domanda, tornando un attimo al punto, la domanda che vi volevo fare è questa: non credete che ci sia anche un problema strutturale di cercare di rendere un pochino più snella la macchina dello Stato in generale, per cercare di togliere simpatizzanti o anche vittime alla criminalità organizzata? Cioè, non credete che in Italia ci sia anche un problema strutturale per cui la gente spesso prende le scorciatoie perché è esasperata? Ecco, questa è un po' una vulgata, diciamo, e io non sto dicendo assolutamente che la giustifico o che sia d'accordo, però che ci sia un bisogno di alleggerimento burocratico in Italia anche per combattere la criminalità organizzata, non pensate che sia qualcosa su cui riflettere, ecco?
Allora,
scusi, colpa mia che sto gestendo un attimo i microfoni, perché altrimenti c'è un po' di eco, chiedo scusa.
Prego. Nessun problema. Allora, qui siamo di fronte a un problema che è un po' un cane che si morde la coda, perché tante volte la burocrazia, che cos'è? È il tentativo o l'illusione di riuscire a ottenere, diciamo, un obiettivo, l'obiettivo che l'azione amministrativa, che la legge si impone, attraverso una serie di adempimenti che servono a impedire che ne so, un finanziamento, un atto, una concessione finisca per favorire un fine diverso da quello che si voleva realizzare. C'è, esiste anche una burocrazia antimafia, no? Per cui ci vogliono certificati, ci vogliono una serie di requisiti formali in certi casi. C'è una burocrazia che è collegata all'utilizzo che uno fa dei fondi pubblici, no? Quindi la burocrazia in fondo è uno strumento di difesa dall'illegalità. E però essa stessa a volte diventa appunto una sorta, diciamo, di briglia dentro cui si finisce per rimanere soffocati. Ho sempre pensato che esistono nel nostro paese, nella nostra società, delle risorse di intelligenza che potrebbero essere utilizzate, no? Nell'ambito delle funzioni pubbliche. Io penso che a volte una sana discrezionalità basata sull'esperienza dell'onesto funzionario pubblico fa molto di più della burocrazia, perché la burocrazia cosa finisce per realizzare? Un modello nel quale, se tu hai fatto i compitini, cioè se tu hai fatto quello che ti viene, come dire, imposto, poi ottieni quello che chiedi, anche se quello che chiedi comincia a puzzare un po'. Invece il funzionario, diciamo, onesto, sa perfettamente che anche se le carte sono a posto, potrebbe essere che c'è qualcosa che non va. Oppure sa che un'attività è un'attività sana, anche se poi la quantità enorme di burocrazia, diciamo, non si riesce a disbrigare, a, come dire, adempiere nel modo più veloce. Ecco, io penso che molte volte sia anche un problema di mentalità, perché noi ci avvitiamo in questa mentalità burocratica. Abbiamo cresciuto, diciamo, ahimè, delle classi di burocrati che hanno appesantito la nostra pubblica amministrazione. Abbiamo ancora un'enorme pubblica amministrazione in Italia, ma senza l'efficienza francese, la storia della PA francese, per esempio, no? Che ha un'altra, diciamo, dimensione, è un'altra stratificazione. Quindi questo è il punto. Io credo che l'equilibrio tra burocrazia ed efficienza dei servizi si possa ottenere affidando, come dire, più poteri discrezionali, ma anche più responsabilità a una classe di funzionari pubblici, magari pagati un po' meglio, no? Magari un po' selezionati meglio, magari un po' di meno e pagati meglio. Questa è l'idea che bisognerebbe portare avanti in una logica di, come dire, superamento della burocrazia nel nostro paese, che forse è uno dei grossi problemi che abbiamo, che ci affliggono e che impedisce di fatto la ripartenza di un'economia, perché io sono veramente preoccupato da questo fatto, lo sono da cittadino anche, dal fatto che l'economia pare che non sia in grado di ripartire, insomma, in queste condizioni.
Siamo d'accordo, noi siamo molto preoccupati tutti quanti. Amato, vuole aggiungere qualcosa su questo punto?
Ma il discorso della burocrazia è un'eredità pesante che noi abbiamo ereditato, perché in Italia la logica della burocrazia corrisponde ad una serie di esigenze, no? Faceva riferimento Sebastiano prima, come dire, alle esigenze sane, no? Le esigenze lecite di attivare delle forme di controllo che in Italia sono sempre più necessarie. Perché? Perché l'Italia registra anche dei livelli di microcriminalità oltre che livelli di grande criminalità. Cioè, uno dei motivi per cui, per esempio, questa fase 2, no, del fase 2 dell'emergenza epidemiologica in altri paesi, sulla base di un'autocertificazione ti rilasciano magari i contributi statali. In Italia questo non accade, perché magari devi anche attivare delle forme di controllo per evitare che si possano verificare dei fenomeni di truffe ai danni dello Stato. Perché? Perché non funzionano altri meccanismi di prevenzione, perché in Italia non funziona, come dire, rispetto anche ai fenomeni criminali, anche di microcriminalità, non funziona il discorso della prevenzione penale, no? Il discorso della effettività della pena, il deterrente, ecco, a non commettere, perché il punto di rottura sia quello, il vero deterrente, che non passa certamente per la burocratizzazione, ma passa per altro. E questo, diciamo, è il lato come dire, ottimistico del fenomeno, che però in Italia purtroppo ha anche altre ragioni, perché la burocratizzazione è servita storicamente nei decenni per creare e generare potere clientelare, per mettere il cittadino in rapporto con il piccolo amministratore, il pubblico amministratore di turno, per generare piccoli fenomeni di corruzione. Quindi, come dire, questa è un'eredità che ha tante ragioni, ha tante, e il risultato è quello, perché anche l'imprenditore onesto, il piccolo imprenditore pulito, che per saltare tutta una serie di passaggi, magari può anche affidarsi a chi non ha difficoltà a superare e affrontare quei passaggi, e quindi può essere anche quello un modo per trovarti inevitabilmente costretto pur di raggiungere lo scopo, magari in un momento di necessità, a dover interagire con un soggetto criminale.
Parlando di burocrazia, avrei una domanda per il dottor Ardita. Dato che lei è stato mi pare la direzione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che cosa ne pensa del 41 bis? E sto anche pensando diciamo nel, nell'ambito della, della Convenzione dei diritti umani, l'articolo 8 mi pare che avevo letto, c'era un po' di polemica come stava insieme, diciamo, il 41 bis con la Convenzione, e magari anche che cosa ne pensa del dibattito che avevo anche letto recentemente sulla scarcerazione di alcuni boss a causa del Covid. E abbiamo anche un nostro follower che ci ha mandato un'altra domanda che si allaccia abbastanza bene a questo, da Antonio, che ci chiede anche quanto sono importanti le condizioni all'interno delle carceri affinché le carceri non diventino dei luoghi dove la mafia possa acquisire ancora più potere.
È una bellissima domanda, meriterebbe un convegno più che una risposta. Una domanda che coglie il cuore di un problema che in questo momento ci sta attanagliando, di cui sinceramente penso che gli italiani stiano capendo pochissime cose. Allora, innanzitutto il sistema penitenziario è un sistema di regole che deve assicurare certi servizi. Tra questi servizi, quelli fondamentali riguardano ovviamente la sicurezza e la sanità, la salute dei detenuti. Anche se oggi quei servizi sanitari li eroga la sanità pubblica, l'ASL, il Dipartimento Penitenziario deve assicurare ogni mezzo, ogni attività, ogni iniziativa per garantire che questi diritti siano mantenuti. Questo è un principio di civiltà giuridica. Nel sistema penitenziario, a ogni violazione di, una, come dire, di un obbligo, di un diritto di qualcuno, segue sempre un contraccolpo. Il contraccolpo di questi giorni è purtroppo fortissimo, perché stiamo assistendo, non in questa fase, al rischio di caduta del 41 bis, ma al rischio di caduta dell'intero sistema penitenziario. Qui sta accadendo la detenzione, non sta accadendo la detenzione speciale, cioè le misure ulteriori con le quali vengono affinati i trattamenti interni che riguardano i detenuti. Qua sta crollando la detenzione, perché il carcere probabilmente da diversi anni non è più sotto controllo, perché nel carcere ci sono delle regole interne che hanno fatto moltiplicare i fenomeni, diciamo gli eventi critici, i fenomeni di violenza interni, perché le carceri purtroppo non sono più completamente sotto il controllo della polizia penitenziaria. E in questo clima di generale indisciplina, segnalato da alcuni rilevatori che i tecnici conoscono molto bene, si sono innestate le rivolte dell'8-9 marzo, che hanno come loro origine sostanzialmente la legittima paura di una grande parte dei detenuti di essere stati abbandonati e a rischio Covid, la assenza di qualunque iniziativa per prevenire il Covid in carcere, la assenza di uno studio che dimostrasse che questo pericolo era molto poco presente, meno presente che all'esterno. Il tutto avrebbe impedito naturalmente quello che è accaduto, ma non solo non è stato fatto, ma si è innestata questa situazione di panico in una condizione generale in cui il sistema penitenziario è in crisi. E dunque, in questo momento, quando non c'è una condizione che assicuri da un lato sicurezza, dall'altro lato trattamento rispetto ai diritti individuali, è chiaro che, diciamo, qui quello che sta andando di mezzo non è la prevenzione del 41 bis, che è una raffinatezza del sistema, diciamo, sia pure in termini ovviamente repressivi, ma la stessa tenuta della carcerazione. Sono usciti 400 boss di mafia dalle carceri, e questo è un disastro dal punto di vista della prevenzione penale e penitenziaria. Quindi qui il problema non è soltanto repressivo, qua non è che bisogna fare l'antimafia nelle strutture penitenziarie, bisogna applicare le regole, anche e soprattutto le regole che garantiscono i diritti individuali, perché altrimenti accadono i contraccolpi. Lei mi ha fatto la domanda, io sono stato direttore dell'ufficio dei detenuti per 9 anni e mezzo, io non ho avuto questi problemi col 41 bis. Il 41 bis è stato ritenuto un regime compatibile con la Costituzione anche in ambito europeo, perché abbiamo rispettato i diritti individuali dei detenuti, punto. E su quei diritti individuali abbiamo poi innestato un regime speciale, garantendo quello che era lo spazio di libertà irrinunciabile. Se non si riesce a garantire una condizione di legalità della detenzione, è evidente che il contraccolpo sarà l'uscita dal carcere dei mafiosi, perché tutela dei diritti, rispetto delle regole e prevenzione antimafia vanno insieme nello Stato di diritto, altrimenti andiamo alle carceri sudamericane, alle realtà nelle quali la ragione di Stato schiaccia tutto e ottiene qualunque scopo. Siamo in democrazia, dobbiamo riuscire a garantire prevenzione antimafia con rispetto delle regole. Se ci riusciamo bene, altrimenti purtroppo le cose che accadono sono queste, e le responsabilità di quello che è accaduto sono radicate nel tempo, sono risalenti nel tempo, riguardano anni di cattiva gestione penitenziaria. E tutto questo era possibile rilevarlo non solo dalle proteste legittime degli operatori penitenziari, che sono stati presi per dei pazzi, dei corporativisti, delle persone che volevano tutelare i loro interessi, invece non è affatto così, ma erano documentate nell'incremento in modo geometrico dei fatti di reato in carcere, gli atti di aggressione alla polizia penitenziaria, dei comportamenti di illegalità che si manifestavano nelle carceri, che continuavano a crescere e nessuno ha fatto nulla. Questo è il punto.
Grazie. Scusatemi. No, io ho una domanda volevo fare una domanda dal pubblico, precisamente da Pierluigi Amato, che probabilmente Sergio conoscerà, però era un tema interessante che non siamo riusciti a toccare prima, ma da un punto di vista comparativista tra i due fenomeni che sono quello della camorra e della mafia, quali sono le principali differenze e come queste differenze determinano il modo di combattere l'una rispetto all'altra? Sergio, magari perché abbiamo parlato brevemente al telefono, però non so se...
La conoscenza di fenomeni criminali chiaramente è fondamentale per la scelta della migliore strategia di contrasto. Le differenze ci sono e sono innanzitutto le differenze organizzative, delle modalità di essere sul territorio. La camorra non ha mai avuto una cultura, non ha mai sviluppato una cultura organizzativa centralista, a differenza della mafia, a differenza di Cosa Nostra. Probabilmente era un po' il discorso che facciamo prima, no? La mafia che si vuole fare Stato, perché il problema dei siciliani è lo Stato che non c'è, implica che necessariamente finisci per darti un'organizzazione che è costruita sulla falsa riga del modello statuale, no? Dal mandamento alla provincia alla regione. La camorra non ha avuto questa tradizione. La camorra ha sempre avuto una forma di insofferenza alla centralizzazione. Uno stimatissimo collega della Direzione Nazionale Antimafia, che non c'è più, Filippo Berrice, nella sua ultima relazione, parliamo del 2019, ebbe il coraggio di scrivere a proposito della camorra la criminalità disorganizzata, perché la percezione che si ha è quella di una realtà, come dire, pulviscolare, che vive di alleanze. Quando Raffaele Cuto voleva creare la nuova camorra organizzata sul fenomeno della mafia siciliana, le famiglie napoletane si coalizzarono, nacque la nuova famiglia. Il tempo di sconfiggere Cutolo, e all'indomani poi la nuova famiglia si disgregò, e quindi è una organizzazione che vive di realtà di quartiere con alleanze occasionali. Potremmo dire che a Napoli c'è la rivalità storica tra le famiglie del centro cittadino e le famiglie di Secondigliano. Questo paradossalmente nell'azione di contrasto può creare più problemi, perché c'è un ricambio molto più rapido, molto più immediato. Per un'organizzazione camorristica che viene disintegrata, c'è immediatamente qualcuno pronto a prenderne il posto. Quando a Napoli ci fu il pentimento dei componenti della famiglia Giuliano, che erano, come dire, i re di Napoli, all'indomani appunto della guerra a Cutolo, c'era la convinzione che fosse stato fatto un passo, non dico risolutivo, ma in gran parte determinante. Immediatamente dopo c'era la famiglia Mazzarella che ne prendeva il posto. E questo dal punto di vista, come dire, dell'aggressione militare sul territorio. Credo che poi invece nel passaggio successivo del secondo livello, quello diciamo economico, non soltanto non ci sono differenze, ma sono convinto che al secondo livello gli interessi si saldino. Io ho la sensazione che certe differenze di provenienza da un certo momento in poi non esistono più, e anzi si possono creare nel secondo livello, nel passaggio successivo, nella scelta delle modalità di reinvestimento, delle alleanze tra famiglie che neanche si conoscono, che hanno provenienza diversa tra siciliane e napoletane, tra napoletane e calabresi, napoletane e pugliesi, ma come dire, contatti di secondo livello che hanno niente a che fare con l'operatività sul territorio. Quindi, come dire, strategie di base territoriali diverse, però poi formalità di aggressione del secondo livello che secondo me non cambia.
Non so se il dottor Ardita voleva aggiungere qualcosa.
Io purtroppo questa domanda, non la risposta non l'ho sentita, quindi se mi dà l'indicazione esatta del tema, la risposta non lo percepivo.
Allora, in pratica la domanda era quali sono le differenze essenziali tra Cosa Nostra e la Camorra e come questo ne indichi diciamo la differenza nel combatterle, e poi il dottor Sergio diciamo ha spiegato brevemente come la Camorra è una realtà pulviscolare e quindi citava l'esempio che più che criminalità organizzata sembra criminalità disorganizzata, il che però porta anche un problema, che è quello che appena si taglia una testa praticamente se ne riforma un'altra, perché diciamo, c'è sempre qualcuno pronto a riempire questo gap. Invece diceva che Cosa Nostra è una realtà più accentrata, quindi non so se aveva qualche commento su questo.
No, sicuramente, certamente, diciamo, non c'è dubbio che sul fatto che Cosa Nostra è un'organizzazione che è molto, sotto questo profilo, rispettosa delle gerarchie e anche di una certa capillarità territoriale, che determina certe volte dei momenti di conflitto anche tra gruppi che si riconoscono tutti in Cosa Nostra, oltre che naturalmente delle guerre che sono accadute, perché ci sono dentro Cosa Nostra siciliana, dentro la realtà criminale siciliana anche mafiosa, ci sono stati gruppi che non si riconoscevano in Cosa Nostra. E le ragioni dell'esistenza di questi gruppi è molteplice. La gran parte di questi gruppi sono in realtà formati da soggetti che erano appartenenti a Cosa Nostra, ma sono usciti fuori per contrasti interni. Per esempio, dalla famiglia catanese sono usciti fuori moltissimi boss che hanno creato altrettanti gruppi parimenti pericolosi, che sono fuori dall'organizzazione Cosa Nostra e quindi a volte in concorrenza, a volte in accordo, a volte diciamo hanno dei patti con l'organizzazione Cosa Nostra, ma che sono fatte da uomini d'onore che comunque conoscono quali sono le regole, come funziona la Cosa Nostra. Quindi anche se non si riconoscono nell'organizzazione, se sono usciti dall'organizzazione sanno di che aria si respira nell'ambito della realtà. E dunque, alla fine, le regole finali sono sempre quelle imposte dall'organizzazione. Ci sono dei livelli diversi di operatività e ci sono anche dei territori che storicamente non sono stati connotati dalla presenza della mafia, in cui alcuni gruppi militari hanno operato sul territorio, come dire, tollerati dall'organizzazione principale. Questo fatto, un tempo, era più difficile e più raro, perché Cosa Nostra aveva sempre un apparato militare pronto a intervenire. Poi, negli anni ha operato con caratteristiche diverse. Per esempio, nel catanese ci sono state sempre molte squadre formate da un uomo d'onore che teneva una squadra o un territorio. Addirittura la provincia di Siracusa era retta da un solo uomo d'onore, Nardo Sebastiano, per esempio, no? A Messina per molto tempo non c'è stata una famiglia messinese, ma ci sono stati degli uomini che hanno operato per Cosa Nostra all'interno del territorio. Ebbene, oggi questa formula è ancora più diffusa, perché c'è la tendenza a trasformare la famiglia, diciamo, di sangue in un'elite che ha un certo rapporto sempre più stretto con chi conta nel mondo dell'economia, avendo degli investimenti importanti in questo settore, e del mondo della politica e delle istituzioni, e a lasciare le squadre un po' quasi abbandonate a se stesse, pronte a essere richiamate solo se c'è necessità, solo se occorre il conflitto armato, che oggi è diventato eventuale. Quindi, usando una provocazione che io però ho ritrovato anche in atti giudiziari formati da magistrati molto intelligenti, oggi quello che una volta era la modalità eventuale, cioè il concorso esterno dei colletti bianchi, è diventata l'attività principale di Cosa Nostra, che deve investire e deve garantirsi protezioni a livello che conta. E quella che un tempo era considerata l'attività principale, cioè sparare, operare con le squadre militari, oggi è un'attività secondaria e diventa quasi un'attività eventuale. Quindi oggi si amministra con le tematiche del concorso esterno dell'infiltrazione politico-economica, e ogni tanto c'è il concorso esterno di chi spara, che è diventato eventuale. Questo è un po' il capovolgimento della nuova realtà. In tutto questo, ovviamente, quello che ha detto bene poc'anzi Sergio, e cioè ci sono nelle famiglie delle realtà nuove, ci sono figli che hanno studiato, personaggi che tagliano il cordone ombelicale con la parte militare per una sola semplice ragione, perché la parte militare è quella da cui in qualunque momento viene fuori l'arrestato per un fatto grave, che collabora con la giustizia e tira dentro i capi della famiglia. E questo non può più avvenire, perché questa è la lezione del passato che Cosa Nostra ha imparato molto bene. Si difende, si tutela, facendo sì che i suoi capi, i personaggi che hanno studiato, quelli che hanno i soldi, non possano essere attinti dalle conoscenze della parte militare. Questo determina problemi, diciamo, di sociologia criminale enormi e anche di repressione enormi, perché se lo Stato continua a attingere la parte militare, quindi la società che si fa reclutare da queste squadre, il fenomeno non lo colpisce, lo lambisce e criminalizza soltanto il disagio, la parte, diciamo, più estrema, e non i soggetti che dentro Cosa Nostra realmente esistono e creano il proliferare e creano, diciamo, il diffondersi del fenomeno mafioso. Quindi colpiamo i sintomi e non colpiamo il cuore. Quindi dobbiamo essere attenti anche a questa dimensione di contrasto.
Molto interessante questo, non lo sapevo. No, allora, penso siamo in chiusura e alla fine delle nostre puntate facciamo sempre la stessa domanda ai nostri ospiti, quindi questa domanda è per tutti e due. Quale libro consigliate per la quarantena? Ovviamente a parte Cosa Nostra S.P.A., e quale libro vi ha cambiato la vita invece? Cominciamo uguale, vai.
Io ne avrei più di uno. Allora, sì, io per la quarantena consiglierei Il patto sporco, che è una conversazione tra Nino Di Matteo e Saverio Lodato, una bellissima conversazione in cui si parla del processo trattativo e di altre questioni molto importanti. Poi, un libro che sto leggendo in questi giorni, che è La notte della civetta, di Giorgio Melati, che è molto bello, è di una casa editrice nuova, la Zolfo, che ha anche pubblicato il bellissimo libro di Attilio Bolzoni, Il padrino dell'antimafia. Sono libri veramente, diciamo, molto belli nel tema, sempre sul tema della criminalità organizzata. E i libri che hanno cambiato la vita, diciamo che dobbiamo andare sui romanzieri russi. Ecco, io consiglio sempre a tutti I fratelli Karamazov, perché sono uno spaccato nel quale c'è tutto, un libro divertente, lungo, ma in cui ti fai un sacco di risate e comunque sia, diciamo, uno spaccato, ridi anche, c'è un libro tragico in cui si ride pure perché succedono delle cose incredibili e dove c'è molta umanità effervescente, c'è un po' di questo nostro carattere russo, come lo chiama Fyodor Dostoevskij. Che somiglia molto al carattere siciliano, no? Ma che ci fa inseguire tutte le cose importanti della vita e poi i contrasti alla fine si risolvono, la questione di donne, di denaro, insomma, le cose che spesso, diciamo, animano i fatti anche di criminalità organizzata. Quindi lì c'è tutto, c'è energia, c'è anche involontaria comicità, c'è tragedia e un po' c'è anche una dimensione umana che noi riconosciamo nelle persone. Io ho visto tante persone che somigliavano al papà dei Karamazov, che somigliamo al fratello grande dei Karamazov, a Ivan, ad Alyosha, quindi insomma è una realtà veramente, è un bel libro, un libro che cambia veramente la prospettiva.
Sì, vabbè, poi Dostoevskij sempre un maestro della letteratura. Dottor Amato, invece, allora, libro quarantena e libro che ha cambiato la vita.
Vabbè, dopo l'incontro di oggi, vabbè, non potendo, diciamo, consigliare il libro di Sebastiano, che insomma dopo è scontato, visto che poi insomma, è un libro che si divulga in poco, quindi forse da solo non basterebbe per la quarantena, ma che insomma, dopo un incontro del genere, forse le letture, diciamo, che consiglierei sul tema che abbiamo affrontato sono le letture dei testi dell'antimafia, ma comincerei forse proprio con Cose di Cosa Nostra di Giovanni Falcone, insomma, la base di ogni ragionamento. No, nessun libro mi ha cambiato la vita, non penso che un libro mi possa cambiare la vita, insomma, la vita te la cambiano i figli, che insomma sono la cosa più importante e più bella. Quelli sono i veri cambiamenti.
Un libro preferito? allora.
Ma c'è stato un periodo in cui ho molto apprezzato le letture, diciamo, di psicanalisi, da Fromm a Jung, insomma, il filone è quello fondamentalmente.
Quindi anche qui letture molto leggere, comunque Jung.
però magari ne vale la pena, insomma, in termini di conoscenza di se stessi, no? Che penso sia forse la... una delle cose più difficili con le quali quotidianamente ti devi confrontare.
Ma qui siamo dei grandi appassionati comunque, quindi non era un...
Non era chiaro, non era chiaro. Okay.
Allora, siamo in chiusura e io sono, diciamo, penso di poter parlare a nome di tutti dicendo che siamo deliziati di come è andata questa live, ci avete detto delle cose interessantissime, è stato un grandissimo piacere avervi, in realtà... Penso sarebbe fantastico se poteste tornare, quindi vi anticipo un invito, non sappiamo per quando, ma se, diciamo, se avrete voglia di ripartecipare siete sicuramente i benvenuti. Non so se avete qualche commento da aggiungere, ragazzi, ma penso che il pubblico sia stato anche...
È stato super interessante. Esatto.
Il pubblico è stato anche molto appassionato, ci hanno riempito di domande e di commenti e, diciamo, è andata molto molto bene. Grazie davvero.
Grazie a voi.
Grazie a tutti. Grazie,
buona
serata. Ciao. Facciamo rientrare un attimo il gioco.
Sì. Io avevo due commenti. Avevo due commenti sul finale. Il primo, a proposito dei figli di Sergio Amato, ringraziamo ancora per Luigi, che ha permesso,
per Luigi di fare
questa... Questa live, tra l'altro, è stato il suo compleanno recentemente.
E
poi un libro che volevo consigliare io sul tema, perché l'abbiamo toccato tantissimo, la relazione tra i colletti bianchi e la criminalità organizzata. C'è un libro di Walter City, che mi ha consigliato il mio amico Lorenzo Lucidi in estate, ed è stato veramente un libro che mi ha cambiato la prospettiva su alcune cose, e si chiama Resistere non serve a nulla. E ha vinto anche il premio Strega, credo, e praticamente parla di questo ragazzo, non si capisce bene se fa la Luis o la Bocconi, credo più la Luis, e praticamente parla di come questo entra nell'alta finanza, ma diciamo, poi ci sono tutti i giri che fanno capire che relazione c'è tra lui, il mondo della politica, il mondo dello spettacolo e la criminalità organizzata. Veramente un libro che vi consiglio, scritto benissimo.
Grazie Gianlu.
Bello, grazie Gianlu.
Grazie Gianlu.
Grazie Gianlu. Allora,
diciamo che oggi purtroppo siamo vittime dei lag da tutte le parti. Dicevo, allora siamo in chiusura, diciamo, per la prossima settimana vogliamo anticipare qualcosa? Possiamo anticipare qualcosina?
Sì, direi di sì.
Allora, abbiamo la Bonetti di nuovo, no, scherzo.
No, la Bonetti adesso sarà... bisognerà riorganizzarla in qualche modo. Esatto.
Sì, magari
Allora, sicuramente avremo un grande ritorno.
Ah, vai Giacomo.
Vai Giacomo. Che abbiamo un gradito ritorno che lascio annunciare a questo punto. Sì.
Che bello, non c'avevo ospiti da un sacco di tempo, ragazzi, è una cosa un po' curiosa. Sì, avremmo, guarda, sì, mi sa che li annuncio, no, uno. Ok, avremo il professor Boldrin, passato alle cronache di questo podcast per lo scontro con me, il grande quesito esistenziale dei nostri follower, se io appartengo alla famiglia del Partito Democratico o meno. Venerdì, giusto ragazzi, alle 8 di sera, italiane, 19 UK, esatto. Poi siamo su 8 fuso orari ormai praticamente, tra ospiti, Dubai, Londra, quindi dovunque voi siate ci sarà Boldrin, saremo live su Facebook e YouTube come sempre. Poi che altro abbiamo?
Poi ho appena, questo invece lo annuncio io questo qua perché ho l'ultimo update, allora... Sabato 23, ho appena ricevuto mail di conferma, avremo il piacere di ospitare Medeo Balbi, che è un astrofisico, professore a Tor Vergata, che ci parlerà di universo, galassie, buchi neri, spazio-tempo e di tutto e di più. Ha un bellissimo canale YouTube che vi invito a seguire, è veramente interessante.
Ha spiegato Interstellar, no? Ha anche spiegato la fisica, esatto, dietro al film.
Esattamente, che fra l'altro il film è stato girato con un fisico che si chiama Kip Thorne, che ha scritto un libro che si chiama The Science of Interstellar, cioè la scienza di Interstellar, su cui Amedeo fra l'altro ha fatto un video estremamente riassuntivo, esplicativo, estremamente interessante. Quindi avremo lui in live sabato e poi, diciamo, per domenica.
E poi Gianluca, non lo diciamo, per non il lo momento diciamo, lasciamo la suspense.
Sì,
però sì, è una live un po' più a tema economico, vediamo come a tema business, no, esatto, a tema business, no, economico.
Comunque io devo rivelarvi una cosa, ragazzi e ascoltatori, che sono un po' preoccupato da questa...
È il giorno giusto oggi comunque, vai Giacomo, sei proprio...
Che coglione che sei! Va bene?
Che coglione! No, io non l'ho capita, ragazzi, che succede?
No, non la spiegare, va bene così.
Allora, infatti prendo in realtà lo spunto di Andre per ricordare che oggi è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. E noi celebriamo, il nostro grafico ci sta preparando una grafica arcobaleno per mostrare la nostra simpatia per la rivendicazione dei diritti civili, quantomeno da parte mia, visto che mi date ormai del comune.
Da parte di tutti, assolutamente da parte di tutti.
Ma poi magari fossi comunista, se del PD.
E poi l'altro punto era invece che io sono un po' preoccupato per questa deviazione di Maria Paola nei confronti della fisica, che sta uscendo sempre di più. Questa quarantena la sta un attimo rovinando, per cui invito Boris Johnson a riaprire quantomeno il pub sotto casa di Maria Paola, così che può andare a ubriacarsi e non leggersi i libri di fisica.
Come tutte le persone normali. Sì, come tutte le persone normali, sì. Sai, il padre che parla al figlio nerd gli fa: ma tu non ti potevi drogare come tutti i figli normali?
Pensa un po' al padre di Bertoni, che fortunato. Non è vero, scherzo, signor Bertoni, è un ragazzo d'oro.
Infatti devo dire che uno incomincia a preoccuparsi quando stai sulle palle anche i tuoi genitori, no? Cioè anche mia madre, quando io la chiamo, mi incomincia proprio al telefono e mi dice: io non ho voglia di parlarti se mi incomincio a parlare dei buchi neri. Cioè,
tra le altre cose, vorrei far notare.
Benissimo, quindi fate ubriacare Maria Paola, chiamate Emma Bonino e Marco Cappato, fategli fare una manifestazione per la legalizzazione delle droghe. Maria Paola, divertiti, esci, vai al park, basta fisica, Maria Paola, sono preoccupato.
Esatto.
Fantastico, va bene. Vai, ragazzi, Giulio, stavi dicendo... nulla di importante, come al solito... ringraziamo chi ci ha seguito fino ad ora, invitiamo a seguire e a fare condivisione dei contenuti, siamo su YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast, Instagram, Twitter, LinkedIn, qualcos'altro? Me ne dimentico sempre uno.
In realtà mi ha rivelato Andrea Bertoni che siamo su varie piattaforme podcast che manco conosciamo, quindi se voi ce le avete, andate a cercarci, fatecelo sapere, così le prossime volte lo diciamo, noi ci siamo comunque.
Presto anche su Twitch. Grazie a tutti e ci vediamo.
Ah sì, non lo sapevo questo.
Posso dire una cosa?
È un po' fuori dall'inner circle, Bertoni.
Sì,
il lag mentale di Amers. Posso solo aggiungere una cosa?
Si stava drogando, lag mentale, drogato. Gianluca, comunque noi vogliamo bene a tuo figlio, Gianluca Bertoni. C'è la mamma che sta scrivendo qualcosa in turco, non voglio nemmeno saperlo. No, Andrea è un bravo ragazzo.
Mi hai chiesto se sono svegliato o no. Cioè, sei sveglio essenzialmente, mi ha chiesto.
Fantastico.
Sì,
vabbè, Maria Paola.
Volevo solo aggiungere molto velocemente, dato che adesso comunque la quarantena qua va avanti per almeno un paio di settimane, se qualcuno dei nostri ascoltatori invece è un fisico o un matematico o ha studiato queste materie, per favore mandatemi dei libri che consigliate per le persone che non ci capiscono niente. Grazie.
Maria Paola cerca marito praticamente. Per sposarvi Maria Paola dovete capire la fisica e la matematica.
No, dovevi avere una laurea STEM. Prima roba di avere una laurea STEM, se no non vai da nessuna parte. Non ci esci nemmeno. Poi se non è Ivy League, magari ci puoi uscire una volta, però non è che ti dà più tanta considerazione. E no, come PhD si può iniziare a pensare a qualcosa di serio.
Almeno due e soprattutto non regalatele rose e fiori perché sono volgari, regalatele integrali tripli. Esatto, basic.
Da risolvere. Vabbè.
Ma buon ragazzi. Buona serata.
Buona serata, buona domenica
e alla prossima.
Buon inizio di settimana. Ciao a tutti.
Ciao. Ciao. Ciao.